O Padre, tu continui a starci vicino con la tua tenerezza, continui a indicarci la via della pienezza della gioia, che è quella di accogliere l'amore che viene da te. Grazie per questo amore ineffabile, grazie perché tu sei l'amore. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché sei venuto a mostrarci il volto del Padre, carico di tenerezza, di bontà, di perdono. Ti vogliamo esprimere la nostra riconoscenza perché ogni giorno tu ci metti nella verità e ci fai comprendere che solo mettendoci nella verità possiamo trovare la pace, la gioia e la luce. Spirito Santo, vieni in noi, rinnova la nostra vita, fa di noi dei figli, aiutaci ad accogliere le proposte che vengono dal cuore di Gesù. O Maria, tu che sei la Vergine docile al soffio dello Spirito, rendi anche noi docili al soffio dello Spirito Santo, e rendici fedeli alla parola del tuo Figlio. Amen. Il nostro cammino continua oggi e si sposta il nostro sguardo su Giovanni Battista. Abbiamo avuto una specie di gioco di specchi, potremmo dire. Giovanni sposta il nostro riflettore su Gesù, e Gesù adesso sposta il nostro riflettore su Giovanni. Giovanni ha chiamato i suoi discepoli dopo aver ascoltato, dopo aver sentito ciò che sta accadendo, gli avvenimenti che si stanno avvicendando in Israele, e a riguardo di Gesù ha mandato i discepoli a domandare: ma sei tu il veniente? O no? Dobbiamo aspettarne un altro? Qui io non ho accennato ad alcune interpretazioni, ci sono alcuni che dicono: ma forse Giovanni voleva semplicemente orientare i suoi due discepoli verso Gesù. Siccome Giovanni sapeva di essere ormai al declino, che la sua vita di precursore era agli sgoccioli, voleva dire ai suoi discepoli: andate da lui, perché è veramente lui colui che deve venire, colui che viene, l'atteso delle genti, la speranza di Israele. Quale modo migliore, dicono alcuni studiosi, se non mandarli direttamente da Gesù? Lì l'avrebbero incontrato di persona, Gesù avrebbe fatto davanti a loro alcuni prodigi e miracoli, li avrebbe convinti della verità, ed essi, al momento in cui Giovanni doveva lasciare la sua vita, sarebbero diventati i suoi discepoli. Certo, potrebbe essere un'ipotesi, mi sembra però troppo elaborata. Penso piuttosto, come vi dicevo, che mi pare che Giovanni viva il dubbio che viviamo noi. In fondo le domande di Giovanni sono le nostre domande. Le due domande sul messianismo che Giovanni ha fatto a Gesù, in fondo sono le domande che anche noi facciamo continuamente al Signore. Signore, le tue promesse si riveleranno, arriveranno a compimento o no? E qualche volta il Signore dice: ma guarda che le mie promesse si avverano, sei tu che hai delle attese che non sono secondo le mie promesse. Io sono fedele alla mia promessa, sei tu che hai delle attese che vanno fuori campo, delle attese spropositate o comunque non secondo i miei progetti. E la seconda domanda, abbiamo visto, era la domanda: come mai tutto sembra andare tutto avanti così lentamente? Se davvero è cominciato qualcosa di nuovo, come mai la storia sembra non cambiare? Come mai il male è ancora presente? Come mai il bene sembra così lento e il male così rapido? Eccetera, tanti problemi che noi ci poniamo continuamente, che Gesù stesso poi presenterà, per esempio nella parabola dei due semi nello stesso campo. Gesù presenta questo grosso problema. c'è il buon grano seminato da Dio, ma poi esiste anche il nemico che va a seminare nello stesso campo anche il cattivo. E allora il problema non sta nel dire buttiamo via. Tra l'altro Gesù dice che i due semi sono coesistono e la zizzania non deve essere sradicata. Allora come facciamo? Bisogna permettere che crescano insieme, perché spesso noi premiamo per zizzania forse ciò che è ancora buon grano, chi lo sa, non lo possiamo sapere. Allora lasciali crescere, poi vedrai, adesso potresti danneggiare tutto. Abbi pazienza, Dio è paziente, lascia crescere nel nostro campo anche la zizzania, perché sa che comunque il buon grano trionferà, sa che comunque la zizzania non l'avrà vinta. Cioè, noi siamo un po' affrettati, noi siamo delle persone, la nostra società poi ci ha abituato a questo, no? Tutto è subito, vorremmo diserbanti continuamente, vorremmo dei semi buoni, sempre più resistenti ai diserbanti, e dei semi cattivi, sempre più sensibili ai diserbanti. Invece no, non esistono nella vita spirituale queste realtà. Ecco che Gesù, dicevo, dopo aver Giovanni ci ha fatto fissare il nostro obiettivo su Gesù, e ora Gesù, dopo aver parlato ai discepoli di Giovanni, rinvia l'obiettivo su Giovanni stesso. Siamo al versetto 24 del capitolo 7. Quando gli invitati di Giovanni furono partiti, notate bene la discrezione di Gesù, Gesù non vuole parlare di Giovanni quando ci sono presenti i suoi discepoli, perché non vorrebbe che questi si sentissero in qualche maniera orgogliosi, poi noi se fossimo discepoli di un grande santo, per poco non ci sentiamo santi anche noi, no? Siamo un po' come la mosca cocchiera, no? Lo sapete, la storia del bue che stava arando e era tutto preso, sudato della sua aratura, e sull'orecchio del bue c'era un grosso calabrone, un grosso moscone. E un calabrone passa via e dice: beh, che fai? E il moscone, molto serio: non vedi? Arriamo. Ecco, noi siamo un po' così, no? Cioè, per il fatto di stare sull'orecchio del bue che ara, ci sentiamo molto protagonisti, ci sentiamo, per fortuna ci siamo noi che lo aiutiamo ad arare. E allora il fatto di essere discepoli di un grande maestro ci fa sentire addirittura anche noi maestri, no? Quasi a dire, guardate che è stato un po' anche il guaio di Pietro, no? Sentirsi bravo perché Gesù è bravo, siccome anche gli apostoli, quando hanno visto talmente tante volte Gesù scacciare demoni, che pensavano di poterlo fare anche loro, dimenticando che ci sono dei presupposti abbastanza precisi per poterlo fare. In effetti, quando Gesù ha dato il potere, scacciato i demoni, guarite le malattie, eccetera, questi vanno tutti contenti, ma poi quando arriva il momento giusto per scacciare un demonio un po' più ostinato, dice il Vangelo che lo buttava ora nel fuoco, ora nell'acqua, no? Questo demonio un po' più problematico, e lì non ce la fanno, lì fanno un grosso flop e rimangono molto umiliati. Alla fine, quando domandano a Gesù perché noi non abbiamo saputo scacciarlo, e la risposta di Gesù è molto dura: a causa della vostra mancanza di fede. Quindi no, credevate che bastava essere discepoli di Gesù per fare miracoli, ecco, vuol dire, non perché ti appoggi totalmente a Lui, non perché sei veramente abbandonato a Lui, non perché fai quello che fa Lui, ma perché sei discepolo, perché sei qualcuno, perché sei iscritto alla scuola superiore di, eccetera, eccetera, capite? Questo è un po' la pretesa. E poi aggiunge: quanto poi a questo genere di demoni non si può scacciare se non con la preghiera e col digiuno. Questo ci fa capire che gli apostoli non erano proprio delle persone che erano molto calli sulle ginocchia, e quanto a digiuno forse le facevano lo stretto necessario, perché spesso non avevano da mangiare, era normale, perché dovendo camminare per le vie della Palestina dovevano un po' mangiare quello che trovavano. Quindi quando gli invitati di Giovanni, invitati di Giovanni, cioè, quindi effettivamente sul mio testo c'è un errore, inviati di Giovanni, furono partiti, Gesù cominciò a dire alla folla riguardo a Giovanni. Quindi comincia Gesù a istruire la gente, a dire: avete capito chi è Giovanni? Forse l'avete visto, l'avete ascoltato, l'avete seguito, siete andati a farvi battezzare, magari l'avete anche criticato, magari gli avete dato un po' del pazzo, avete detto che era esaltato, che era un tipo poco affidabile, che era un esagerato, sempre un po' così, no? In fondo, quando ci si ritrova di fronte a una persona che è molto esigente, si dice: ma mi sembra poco prudente, forse questa persona è un po' troppo esagerata, questa persona si crede chissà quale mistico, no? Quante volte tutti i santi hanno dovuto scontrarsi con queste incomprensioni. Ricordate il libro dei Proverbi che dice: figlio, se ti prepari per servire il Signore, preparati alla prova. È normale, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla prova. Perché l'oro si prova nel crogiolo. Non si dice basta che luccica è oro, no? Bisogna provarlo nel crogiolo. Il crogiolo vuol dire metterlo sotto il fuoco, e il fuoco brucia le impurità, brucia tutto quello che è scoria. E allora cosa siete andati a vedere? Cioè, cominciava a dire la folla: che cosa siete andati a vedere nel deserto? Ed ecco che Gesù per tre volte domanda, la prima volta risponde: una canna agitata dal vento. Che cosa vuol dire una canna agitata dal vento? Cioè un uomo che si piega davanti a ogni opinione, che vuol piacere a tutti. Notate bene che noi abbiamo dentro questo desiderio di piacere a tutti, il desiderio di non dispiacere a nessuno, ed è difficile. Voler piacere a tutti vuol dire non essere nemmeno se stessi. È impossibile piacere a tutti, a qualcuno è normale che non si piaccia. Le simpatie e antipatie sono cose naturali, non vuol dire che allora bisogna trattare gli antipatici come se fossero dei colpevoli e i simpatici come se fossero delle virtù. È qualcosa di naturale, di istintivo, solo che noi non dobbiamo lasciarci guidare dagli istinti, ma dalla volontà, e la volontà ci insegna a volere il bene, anche alle persone che ci stanno sul piloro. E allora questo è amore. E allora domanda: cosa siete andati a vedere? Un uomo che vuol piacere a tutti, cioè un buon navigatore, un uomo che ora dice una cosa, ora dice l'altra per compiacere tutti quelli che gli stanno intorno, un uomo che non osa dire la verità in fondo, no? Il vento tira di qui e poi dopo tira di là, ricordate la definizione, cioè un uomo che cerca la fama, no? In fondo è la fama. La definizione che dà Dante della fama, no? Non è in mondan rumore altro che un fiato di vento che or vien quinci e or quindi, e muta nome perché muta lato. È quindi un fiato di vento che va or di qui, or di là, e cambia nome semplicemente perché muta lato, ma il vento è sempre vento. Quindi è sempre qualcosa che viene meno, vanità di vanità. L'inizio del libro appunto del Siracide, vanità di vanità, dove vuol dire vuoto di vuoto, vuoto di vuoto. Il nome Hevel è il nome Abele. Quanto è durata la vita di Abele? Il nome stesso Hevel vuol dire nulla, vuol dire vuoto. È un uomo che è vissuto poco, è stato ucciso subito da Caino, che ha avuto la vita come fosse un soffio di vento che or va di qui e or va di là. E allora cosa avete visto? Avete visto un uomo così? E naturalmente probabilmente la gente dice no, non abbiamo la risposta della gente, ma Gesù probabilmente sta guardando e vede che la gente facendo così col capo. E allora la seconda domanda: che cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti, cioè un uomo che cerca l'eleganza, non solo uno che cerca la fama, quindi un politico, un politicante, chiamiamolo così, perché politico, se è un politico serio, cosa rara ai nostri giorni, quasi introvabile, come trovare un ago in un pagliaio, ma che dove di politicanti ce ne sono tanti, ma di politici forse pochissimi. Ebbene, un uomo che cerca di seguire il consenso popolare, che orgira di qui, orgira di là, secondo dove gira il vento, dove gira l'aria, oppure un elegantone, uno che frequenta i banchetti, uno che è vestito in morbide vesti. Guardate bene l'ironia di Gesù, se ricordate Giovanni era vestito di peli di cammello, non come spesso si vede nei quadri con addosso una pelle di pecora o una pelle di cammello, non era pelle ma i peli, vuol dire che era lana di cammello tagliata naturalmente, la lana di cammello, e veniva fatta una lana, un tessuto molto ruvido che ti arrossava la pelle, cioè non è fatto per pelli delicate, per quelli che hanno il palato troppo fine. Quindi se c'è qualcosa che è lontano mille miglia dalle vesti morbide è proprio la lana di cammello, no? Noi diciamo, quando c'è qualcosa di pungente, di difficile, di scomodo, si dice questioni di lana caprina. Ecco, penso che ai tempi di Gesù si diceva questioni di lana di cammello, cioè pungenti, un po' così, perché piuttosto che la lana di capra era la lana di cammello, e lui era vestito di peli di cammello per esprimere, era l'abito rozzo di coloro che si dedicavano alla profezia. Erano gli uomini di Dio, un po' i monaci di allora, soprattutto quelli che facevano parte proprio dei Nabì, che erano dei gruppi di persone che si dedicavano alla preghiera e alla sequela dei profeti. Più che i profeti, i grandi profeti sono quelli che hanno lasciato un nome nella Bibbia, ma poi c'erano proprio le scuole profetiche, che erano persone che seguivano un po' dai discepoli dei profeti. Ricordate che anche i libri dei re ne parlano, quando parlano di Elia, quando parlano di Eliseo, che erano circondati dai figli dei profeti, vengono chiamati, che vuol dire coloro che sono prossimi ai profeti, coloro che vivono insieme ai profeti, che condividono la vita dei profeti, quelli che parlavano in nome di Dio. Invece questi erano piuttosto quelli che pregavano insieme a loro, che condividevano un po' la loro vita. E allora dice, cosa se ne andate a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti, cioè un uomo che ama l'eleganza, che ama la vita comoda, che è desideroso di agi umani. E Gesù subito risponde, ma coloro che portano vesti sontuosi e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re. E dove stava Giovanni? Giovanni stava in deserto, frequentava luoghi aridi. E quindi Gesù, quasi sorridendo, dice, ma andate a cercarli altrove, quelli che portano questi abiti così sontuosi, così ricercati, così belli. Giovanni non era un tipo che frequentava i palazzi dei re, e certamente c'è una punta di ironia anche verso gli scribi e i farisei. Gesù dirà che amano pavoneggiarsi in lunghe vesti, cioè vesti eleganti, portano delle lunghe frange, proprio per far vedere, perché la frangia era il simbolo di spiritualità, di preghiera. Ricordate ancora la punta di durezza che Gesù ha, soprattutto nel Vangelo di Matteo, quando dice non amate farvi vedere, no? Non amate mettervi degli abiti da attore. Ricordate l'accusa di Gesù ai farisei, scribi e farisei, ipocritai, ipocriti viene tradotto, anzi non viene neanche tradotto, perché ipocritai, tradotto poi in italiano ipocriti, di per sé non so se sapete che ipocrita non vuol dire falso, ipocrita è un mestiere, vuol dire attore, quindi voi fate l'attore, e allora un attore non è falso, è uno che recita, e uno che recita non è falso, soltanto che dopo deve scendere dalla scena, e quindi non puoi rimanere tutta la vita sulla scena. Allora Gesù dice, voi invece state recitando la parte del buon fedele di Dio, voi mettete l'abito del fedele, ma dentro siete lupi rapaci, mettete una bella veste da pecora, una bella pelliccia da pecora, ma dentro siete lupi. Allora Gesù chiede la verità. Allora Giovanni non è uno che porta queste vesti sontuose, che sono piuttosto l'abito dell'attore. Giovanni è un uomo vero, un uomo autentico. E poi dice, allora, ecco la terza domanda, che cosa siete andati a vedere? E la risposta ce la dà Gesù. Gesù dice, un profeta? cioè uno che parla in nome di Dio. Profetes vuol dire parlare davanti a Dio, pros davanti, e poi femi parlare davanti a Dio. C'è un uomo che sta a testa alta davanti a Dio perché si mette nella verità, ma anche uno che parla in nome di Dio. Ma anche la profezia è la capacità di leggere le cose con gli occhi di Dio. Quindi un profeta, Giovanni, è uno che legge le cose con gli occhi di Dio. Cosa avete visto allora? Uno che sta davanti a Dio, che parla in nome di Dio e che legge le cose con gli occhi di Dio. Ecco, il profeta è un po' questo. E Gesù risponde, sì, vi dico, è più che un profeta. Ricordiamo che il profeta per eccellenza era Mosè. E tutti gli altri sono discepoli, sono profeti, in quanto cercano di fare un po' ciò che ha fatto Mosè. Mosè era uno che parlava con Dio faccia a faccia, quindi uno che stava davanti a Dio, ecco il profetes, colui che sta davanti a Dio, che parla davanti a Dio. Ricordate che Mosè entrava nella tenda dell'alleanza e lì si scopriva il capo e parlava faccia a faccia davanti a Dio, mentre tutti gli altri dovevano coprirsi il capo quando entravano nella tenda. Lui era l'amico di Dio, colui che parlava con Dio faccia a faccia. Quindi, e Gesù qui dà il più grande elogio di Giovanni. Giovanni è veramente il più grande dei profeti, più che un profeta. Quindi è profeta, ma è qualcosa di più. E poi Gesù spiega, continua nella sua spiegazione affermando, egli è colui del quale sta scritto, e qui viene citato il profeta Malachia, se esiste un profeta che si chiami così, perché non lo so, nel senso che è vero che nella Bibbia abbiamo un profeta che viene chiamato dal libro del profeta Malachia. Ora, Malachia non è un nome, ma è l'inizio del libro. Il libro comincia così, il mio servo. Malachia vuol dire mio servo, quindi comunque è preso dal profeta Malachia. E cosa dice? Dice, ecco lui del quale sta scritto. Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero, il te è Israele, davanti a te o Israele, io mando il mio messaggero, o il mio angelo, Malachia, il mio angelo, l'angelo di Yahweh, il mio messaggero. Egli preparerà la via davanti a te. Quindi da una parte abbiamo Malachia, ma poi il preparare la via davanti a lui, preparare la via è un tema caro a Isaia. Il Deutero Isaia, il secondo Isaia, presenta questo tema, preparate la strada al Signore che sta tornando, il Signore arriva nel deserto, che sta guidando il suo popolo, nel deserto preparate le sue vie. Ricordate che c'erano addirittura gli Esseni, di Qumran, che si sono rifugiati nel deserto proprio per preparare lì, nel deserto, la via del Signore. Il Signore deve tornare e noi andiamo letteralmente, quindi materialmente, nel deserto per preparare la strada, che ogni colle sia abbassato, che ogni buco sia colmato, perché il Signore sta arrivando, ogni valle deve essere colmata perché il Signore sta arrivando. Preparate nel deserto una via che verrà chiamata la via sacra, la via santa. E dunque chi è Giovanni Battista? È il più grande dei profeti perché si colloca sull'ultimo gradino della scala che porta al Messia. Mosè è il primo gradino, è il più grande perché ha cominciato tutto, ma Giovanni è il più grande perché con lui tutto finisce. È colui che si colloca addirittura sulla soglia. In questo momento si può entrare attraverso la porta è aperta e Gesù è colui che ci conduce nella casa, è già il figlio. Giovanni è colui che arriva fin sulla soglia di casa e ci apre la porta. Ecco il battistrada, colui che si prepara la strada. Per cui, se vuoi incontrare Gesù, prima devi incontrare Giovanni. Ricordate la definizione che dà Giovanni di se stesso nel Vangelo di Giovanni, appunto. Giovanni Battista dà una definizione, dice, occorre che io diminuisca e che lui cresca. Questa è la sua definizione. io sono soltanto l'amico dello sposo. L'amico dello sposo esulta al pensiero dello sposo, quindi è colui che prepara la via allo sposo, è colui che prepara la festa di nozze, il festino. Ma lo sposo invece è Gesù, è colui che prepara il banchetto della sapienza. Vedremo poi che effettivamente Gesù è colui che siede in casa, nel banchetto della sapienza, e coloro che hanno veramente sete e fame vanno a lui. Ricordate il capitolo 8 del libro dei Proverbi, no? La sapienza si è costruita una casa, si è fabbricata le sue 7 colonne, si è seduta sulla parte più alta della città e dice: chi ha sete venga e beva, venite, mangiate il mio pane, eccetera, eccetera, no? Mentre invece dall'altra parte c'è l'insipienza, la follia, che è una donna trasandata, che siede in un luogo più popolare, più basso, quindi che tutti possono raggiungere, che dice: le acque, il pane mangiato di nascosto è saporito, le acque proibite sono più gustose, eccetera. E questa è l'insipienza, mentre la sapienza si pone in alto, cerca le cose elevate. Ebbene, Gesù è colui che prepara, che viene a introdurci al banchetto della sapienza. Ricordo che Gesù siede continuamente a te a mensa e poi verrà scambiato facilmente per uno mangione, no? Uno che continua, un ingordo, uno che mangia e beve in continuità, mangione, ubriacone. E allora lui è il messaggero che arriva come l'ultimo anello della catena, colui che ci introduce finalmente nel regno. Ecco allora la necessità di metterci in ascolto di Giovanni. Se tu non ascolti Giovanni non puoi entrare. Ricordiamo che l'impegno alla conversione proclamato da Giovanni è un impegno che Gesù stesso riprenderà. Le prime parole di Giovanni, le parole di Giovanni sono le stesse prime parole del messaggio di Gesù: convertitevi e credete al Vangelo. Ricordate nel Vangelo di Marco, si equivalgono i due messaggi. Gesù riprende là dove Giovanni ha lasciato. Giovanni è colui che indica il Messia: non dovete venire da me, andate da lui. Ricordate ai discepoli, dice: ecco l'agnello di Dio, non dice sono io. E a coloro che gli domandano: tu chi sei? Io sono semplicemente una voce che grida nel deserto, io non sono il Messia, è lui che dovete seguire. Quindi è una bella figura Giovanni, quella di il ponte che ti conduce a Gesù, la strada che ti porta a Gesù, l'indicatore che ti porta ad arrivare alla meta, non porta niente a sé, ma porta a Gesù. E poi aggiunge Gesù: fra i nati di io vi dico, cioè io vi garantisco che, un'affermazione forte, potremmo dire che è un'affermazione, quasi un giuramento, no? Io vi assicuro che possa io morire se non è vero quello che vi dico. Cioè è la stessa parola che nell'ebraico probabilmente è amen, amen, spesso si trova, in verità, viene tradotto in verità vi dico, cioè io vi assicuro che possa io morire se questo non è vero. È proprio un'affermazione forte, quasi deprecatoria. Io vi dico, tra i nati di donna non c'è nessuno più grande di Giovanni. Tra i nati di donna vuol dire tra gli uomini, nell'umanità, Giovanni è il più grande. Allora, interessante questo, Gesù sta dicendo un'affermazione forte. Cioè, se tu accogli Giovanni, sappi che accogli colui che è più grande di tutti. Giovanni è veramente colui che ha detto di sì a Dio e si è messo a disposizione del progetto di Dio. Quindi è importante, vuoi essere grande? Mettiti con Giovanni. E quindi a tutti coloro che hanno seguito Giovanni, Gesù dice: attenzione, lui è il più grande. Però c'è una seconda, c'è un secondo messaggio, oppure a tutti quelli che non hanno voluto seguire Giovanni, Gesù dice: avete sbagliato, sappiate che lui è il più grande. Però c'è la seconda possibilità, però il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui, è una specie di paradosso. Giovanni è il più grande e il più piccolo. Che cosa vuol dire Gesù? Vabbè, si può capire, se Giovanni ci porta, è l'ultimo gradino della scala, da lì comincia una nuova scala con Gesù, quindi arrivato su questo gradino comincia un nuovo cammino, per cui chi comincia un nuovo cammino con Gesù è certamente già più in alto di Giovanni. Si capisce come lui sia il più grande, ma anche il più piccolo del regno è certamente più grande di Giovanni, perché Giovanni è un po' prima del regno, mi sono spiegato. In una scala di numeri, in due scale facciamo, una scala dall'1 al 10, dall'11 al 20, il più grande della prima scala è il 10, ma il più piccolo della seconda scala, che è l'11, è sempre più grande del più grande della prima scala. È un po' un gioco di parole, se volete, no? Ma ecco, usando la matematica si riesce a capire un po' di più forse il concetto che Gesù vuol dire. Ma Gesù sta facendo un'altra affermazione: per chi ha accolto Giovanni, oppure per chi non l'ha accolto, Gesù dice: attenzione, stai rifiutando uno che è il più grande dei profeti, anzi è il più grande di tutti gli uomini, è un uomo che ha fatto spazio a Dio nella sua vita. Ma a chi invece non ha accolto Gesù, è perché qui siamo di fronte a quelli che non hanno accolto Gesù, che magari guardano Gesù e dicono: sì, va bene, Giovanni sì, ma Gesù no, il più piccolo nel regno è più grande di lui. Cioè, non fermarti a Giovanni, fai il passo, entra nella porta, perché sennò certamente, perché c'è gente che ancora si era fermata a Giovanni, che dice: ok, va bene Giovanni, ma sappi che il primo passo non serve niente se non fai il secondo, perché il primo è semplicemente in preparazione del secondo. Ecco il senso che possiamo dare a questa grande insegnamento su Giovanni, questa grande immagine. Possiamo dire che qui abbiamo un ritratto a tutto tondo di San Giovanni Battista, un uomo integro, un uomo di una grande forza interiore, di un grande coraggio, l'uomo della verità, l'uomo dell'amore di Dio, un uomo che non si tira indietro di fronte alla fatica di dover annunciare la verità. Ricordiamo che Giovanni Battista poi è il più grande dei profeti, perché fa un po' come Elia. Elia ha usato parlare contro Jezabele, la regina che aveva in qualche maniera monopolizzato il regno ai tempi di Acab, il re scostumato, ma perché lei era una regina pagana, eccetera, e Elia osa alzare la voce contro di lei e contro Acab, e a un certo punto lei gli dice: guarda che adesso ti metto a morte, guarda, Elia deve scappare, scappa nel deserto, e finché incontra, e vuol morire, e dice: signore, vedi, io con tutto il bene che ho fatto tu neanche mi difendi, questa disgraziata mi vuole uccidere, lui se ne va nel deserto per morire di fame nel deserto. E dopo l'angelo gli prepara quel famoso cibo, no? Quel pane, quell'acqua, l'angelo che lo sveglia, e lui cade stremato, l'angelo lo sveglia e dice: alzati e mangia perché ti rimane da fare un lungo cammino, e grazie a quel cibo misterioso lui cammina per 40 giorni e 40 notti fino ad arrivare alla grande esperienza del monte Horeb, dove Dio gli parla nel silenzio, perché Elia diceva: ma perché Dio non mi parla? Perché Dio non interviene, perché Dio non ammazza questa disgraziata, perché non la fa fuori? Io che sono il suo servitore sono perseguitato, lei invece sembra trionfare. Quante volte, no? Noi diciamo una cosa del genere, e finalmente lì al monte Horeb Elia si rende conto che Dio parla nel silenzio, famoso silenzio leggero, quel alito di vento leggero, questo silenzio impercettibile che E lì allora si copre la faccia e capisce che è Dio. Dio parla nel silenzio, questo Dio che parla quando sembra che nulla parli, non è il Dio del chiasso, ma è il Dio del silenzio. È il famoso primo libro dei Re, capitolo 18, se non sbaglio, o 19, giù di lì. Ecco, ritorniamo, dicevo, allora a questo testo dove che ci presenta il coraggio, come Elia si è opposto agli re e alla sua moglie, Acab e Jezabele, così Giovanni si è opposto a Erodiade, l'amante di Erode, e ha usato dire: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello, a Erode, e questo lo manda in galera, e questo gli farà perdere la vita, perché ha avuto il coraggio della verità. E quindi è davvero un uomo che ci dà un esempio straordinario di integrità, di coraggio, di forza, di onestà intellettuale, di pienezza di vita, un uomo veramente uomo, che ha il coraggio di vivere fino in fondo, anche a costo della vita. Ecco, è bello che Gesù ci indichi proprio un uomo così, quasi a dire il primo passo per diventare figlio del regno è quello di passare attraverso l'esempio di Giovanni. Giovanni diventa un esempio, verrà ucciso come Gesù poi verrà ucciso, il precursore farà la fine di colui che ha preceduto. Gesù morirà in croce, Giovanni morirà a causa di un ballo, diceva Sant'Ambrogio commentando appunto la morte di Giovanni, la vedremo poi, diceva, vedete quanto poco valgono i regni di questo mondo quando metà di un regno viene dato in cambio di un ballo. Quando lei ha ballato, la figlia di Erodiade, Salomè, secondo la tradizione, ha danzato, e allora Erode le offre: ti darò anche la metà del mio regno, se tu balli ti do metà del mio regno. E Sant'Ambrogio, commentando, lui che era stato anche grande magistrato romano, era rappresentante dell'imperatore a Milano, poi diventerà vescovo, lui che era stato, sapeva il valore dei regni, il valore del potere, diceva, vedete quanto vale il potere nel mondo, metà di un regno quanto un ballo, si è disposti, soltanto che la madre di Salomè non si accontentava di metà regno, voleva tutto il regno, e qui bastava solo la testa di Giovanni Battista per averlo tutto, bastava togliere, chiudere la bocca a un profeta scomodo per avere tutto il regno, e quindi non è bastato mezzo regno per un ballo, ma una testa per tutto il regno. Ecco, San Gregorio, parlando del coraggio della verità, San Gregorio Magno, grande papa, nella sua regula pastoralis dice che il cristiano è colui che pro veritate è disposto anche ad adversa diligere, è colui che di fronte alla verità è disposto ad amare anche le avversità. Ecco, purché la verità trionfi, sono disposto a dare anche la vita, che è un po' il simbolo episcopale del Cardinal Martini. Nel suo stemma episcopale il Cardinal Martini aveva e ha pro veritate adversa diligere, essere disposti a qualunque cosa, anche ad amare l'avversità purché la verità trionfi, e penso che Giovanni Battista ci dà questo esempio grandioso. Ecco, io penso che questo santo ci può portare a levare gli occhi verso tanti esempi di santi del nostro tempo. Quanti Giovanni Battista abbiamo nella nostra vita, abbiamo avuto nel nostro secolo, nel nostro tempo, quante persone che hanno saputo alzare la loro voce in maniera chiara e forte contro l'ingiustizia, contro la violenza, quanti profeti non ascoltati, profeti magari neanche canonizzati ancora, magari poi lo saranno. Ma davvero i veri profeti del nostro tempo, pensiamo a un Raoul Follero, pensate a un Abbé Pierre, pensate a un Don Milani, pensate, cioè, per dire, questi profeti che ancora non sono stati ufficialmente canonizzati. Penso a persone che hanno avuto il coraggio, che hanno il coraggio di andare controcorrente. Ecco, non solo essere discepoli del Signore, ma ancora prima, prima ancora di essere dei discepoli del Signore, di fatto Giovanni non solo si fa discepolo di Gesù, nel senso che vive i valori che Gesù proclama, ma in qualche maniera prepara la via stessa, cioè invita le persone a prendere la strada giusta per non sbagliare l'entrata, si mette davanti alla porta a dire: entrate da questa parte, non da un'altra parte. Ecco che noi possiamo domandarci quanti profeti abbiamo avuto, non so, anche un Giovanni Paolo II, no? Pensate anche a un Benedetto XVI, il quale sta ancora parlando, continua a parlare ad alta voce contro il relativismo, che è una delle piaghe del nostro tempo, dove la verità non esiste più, dove esiste semplicemente l'opinione, ma a me pare così, io sento così, dove la verità è quello che sento, non quello che è. Per cui se io sento che quel muro è morbido, dico, ah sì, per me è morbido, boom, mi sbatto contro la terra, però era molto morbido, capite? Cioè, o una cosa è o non è, ma cioè, viviamo in questa società delle mezze misure, del non coraggio del dire le cose come stanno, della paura di doverci scomodare, del doversi giocare fino in fondo, e la vedremo poi nella prossima meditazione come Gesù mette un po' il dito nella piaga, dicendo che anche noi siamo un po' come quei ragazzi che non sanno decidersi, non sanno che gioco giocare. Ecco, Giovanni Battista è uno invece che è stato capace di giocarsi e di giocarsi fino in fondo, e quindi ci insegna una strada che è una strada davvero impegnativa, forte. Ecco, penso che la domanda che possiamo farci oggi è proprio questa: sono disposto a delle scelte forti, a delle scelte impegnative, controcorrente, coraggiose, ho paura di essere deriso, di essere additato, di non essere considerato, di essere lasciato solo, eccetera. Quanti rischi ci sono, quando ci mettiamo in una strada che non è una strada normale, tra virgolette normale. Quando uno decide di percorrere una strada che non è quella del consumismo,